fonico per 12 mesi in caso di dati telematici, e da questi sono esclusi ovviamente i contenuti delle comunicazioni. Perché ve ne parlo? Perché in questi ultimi anni ci sono state sentenze di corti costituzionali in Europa che hanno dichiarato il data retention, questa conservazione per fini di accertamento penale dei dati di traffico telefonico e telematico, incostituzionale. Questo in sintesi ovviamente, le sentenze sono quelle che vedete, in realtà ve ne è un'altra che è quella della Corte Suprema Bulgara del 2008 e attualmente la stessa norma sul data retention è oggetto di giudizi di costituzionalità in Polonia e in Ungheria. In verità vi sono alcune osservazioni da fare. Anche in questo caso tutte le corti costituzionali, tutte le sentenze di queste corti costituzionali hanno degli elementi comuni. L'elemento comune principale è che non hanno avuto ad oggetto la compatibilità o meno della direttiva europea rispetto alle costituzioni interne. Vi dicevo, questa norma è di attuazione di una direttiva europea e non è stata giudicata l'incostituzionalità della direttiva europea, ma delle norme di attuazione dei singoli stati. Però hanno tutti una serie di elementi comuni, di argomenti comuni. E uno dei principali è la rilevanza che viene attribuita a service provider. Il secondo è il riferimento al riconoscimento internazionale che ha il diritto alla riservatezza, come è ovvio, ma anche il riconoscimento di tutta una serie di diritti fondamentali che sono espressione anche della personalità individuale, come il diritto all'autodeterminazione informativa, ma anche alla riservatezza e integrità dei dati e delle informazioni, riservatezza, integrità e sicurezza dei sistemi. E questo è l'aspetto più interessante, è che tutte queste sentenze offrono delle linee guida perché specificano la necessità di adottare degli obblighi di protezione specifici. E qui è l'aspetto interessante, secondo me, che può venire in gioco in questo nuovo scenario. Cioè, fra questi obblighi di protezione, quando le corti parlano di questi obblighi di protezione, e sarò velocissimo perché so che il tempo stringe, e quindi mi concentrerò solo su questo aspetto, poi eventualmente possiamo parlarne, più avanti o in fase di discussione. Tutte le corti fanno un discorso interessantissimo. Dicono: attenzione, non è possibile lasciare all'apprezzamento soggettivo del privato lo standard di protezione da adottare. Perché? Perché tendenzialmente il privato segue un criterio fondamentale che è il criterio di economicità. In particolare, la Corte Costituzionale tedesca afferma testualmente: è lo Stato, tramite una legge dello Stato, che deve imporre degli elevati obblighi di protezione, che non necessariamente devono essere a spese del soggetto privato, per intenderci. Non è detto che lo Stato possa contribuire a livello economico sull'implementazione di questi obblighi di protezione. Ma questo è un aspetto interessantissimo. È un aspetto interessantissimo perché dimostra come già i giudici costituzionali, che sono i più alti giudici all'interno degli ordinamenti, si rendano conto, e si parla adesso della prospettiva futura del cloud, si rendano conto della polivalenza dell'esigenza di tutela. Si rendono conto la necessità di tutela della privacy, attenzione, privacy degli utenti, ma anche privacy intesa come il diritto alla riservatezza e all'integrità dei dati e dei sistemi. Quindi potrebbe esserci in gioco anche la privacy di altri soggetti e non solo dell'utente, utilizzatore o consumatore. Si rendono conto anche dell'esigenza della tutela della sicurezza. Questo è molto evidente nella sentenza della Corte Costituzionale tedesca perché vengono in gioco non solo la sicurezza dei dati e dei sistemi, ma viene in gioco una sicurezza intesa anche in senso diverso, soprattutto se la pubblica amministrazione si serve del cloud computing, e cioè la sicurezza dello Stato da una parte e del cittadino dall'altra. Perché se anche la pubblica amministrazione fa determinate modalità di archiviazione, effettua determinate modalità di archiviazione, è chiaro che i dati archiviati da qualche parte saranno e nella nuvola in qualche modo potranno essere reperibili. Ma ciò che risulta evidente sono i limiti contingenti e ontologici del data retention. È utile il data retention in questo nuovo scenario, cioè obbligare determinati soggetti ad archiviare dei dati che non riguardano i contenuti della comunicazione ai fini del accertamento penale, per intenderci. Beh, certamente non questo data retention, perché è un data retention pensato non per il cloud computing, non per il cloud scenario, ma è pensato per una struttura del web totalmente diversa. Certo è che dalle linee guida però di queste corti costituzionali si desume la necessità, se non l'opportunità, di adottare una nuova norma che non riguardi solo il data retention di per sé, ma che riguardi tutta una serie di requisiti che dovrebbero essere, diciamo, non solo riconosciuti a livello normativo, ma adottati su un livello, su una scala molto più ampia rispetto alla scala nazionale. Quindi sarebbe già sufficiente iniziare, per ipotesi, a livello europeo. Grazie per l'attenzione.
Collegandomi sempre al problema della durata della conservazione dei dati, è interessante vedere il caso della Convenzione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 2008, che forse alcuni di voi conoscono, è il famoso caso Marper contro United Kingdom. In questo caso il signor Marper lamentava nella normativa britannica una violazione dell'articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, proprio perché la normativa britannica permetteva una conservazione indiscriminata e a tempo indeterminato di dati nelle banche dati. In particolare il caso riguardava dei dati di impronte, campioni e dati genetici. La Corte quindi ha ritenuto che effettivamente in questa normativa britannica, dove non vi è un limite temporale in cui devono essere conservati questi dati, c'è veramente una violazione dell'articolo 8 della Convenzione Europea, e ha dato una serie di linee guida, potremmo dire, che dovrebbero essere attuate nel buon funzionamento delle banche dati, quindi nella conservazione dei dati nelle banche dati. In particolare la Corte ha ritenuto che i dati possono essere trattati e raccolti in modo proporzionato rispetto all'obiettivo, per esigenze sociali, reali e concrete, e soltanto per giustificati motivi e quindi per il tempo sufficiente necessario per realizzare gli scopi per cui sono stati raccolti. La centralità di questa decisione è chiara soprattutto se guardiamo al testo del Trattato di Lisbona, per cui l'Unione Europea ha aderito alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, e quindi è interessante vedere come le banche dati europee funzionano e quindi se sono conformi alle garanzie che dovrebbero essere previste sulla base dell'articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, così come anche è stata interpretata e quindi anche secondo le linee guida dettate dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Le banche dati europee, come sappiamo, sono plurime. In questa sede ovviamente non è possibile trattare di tutte le banche dati, ometterò di trattare di una delle banche dati che forse attualmente è quella più interessante, quella che crea anche maggiori problemi, che è la banca dati del DNA, perché richiederebbe una trattazione a sé stante unitaria. Prendo riferimento la banca dati SIS2, che nasce dal progetto Schengen di seconda generazione. Possiamo prendere in considerazione la banca dati VIS dei visti, la banca dati Eurodac e anche un'altra banca dati che attualmente è di centralità di interesse anche da parte della Commissione Europea, che è la banca dati ECRIS. La banca dati ECRIS, che è la banca dati sulla circolazione dei dati dei casellari giudiziari. Premetto che la banca dati ECRIS è ancora in fase di attuazione, però è già attuata in alcuni stati come progetto pilota. Se guardiamo quindi al funzionamento in linea molto generale di queste banche dati, vediamo che tutte queste banche dati premettono una limitazione delle finalità per le quali possono essere raccolti e quindi poi trattati i dati inseriti e appresi in queste banche dati. Vi è un funzionamento di tipo centralizzato, quindi abbiamo un server centrale dove sono collocati i dati, più delle dislocazioni nazionali, quindi ogni Stato ha un suo server nazionale dove vengono inseriti questi dati. Le richieste vengono fatte direttamente dalle autorità legittimate nei singoli Stati e la richiesta viene fatta al server centrale con una prima risposta di IT non IT, quindi disponibilità o non disponibilità dei dati richiesti. La circolazione dei dati, quindi tra gli Stati, avviene soltanto per i fini per cui questi dati sono stati raccolti, quindi se erano legittimati ad essere stati raccolti a monte, così possono essere legittimati a circolare per le stesse finalità. L'archiviazione dei dati in queste banche dati hanno delle limitazioni temporali con un termine massimo per cui questi dati possono essere conservati, salvo il caso di ECRIS, in cui la normativa di riferimento che ne disciplina il funzionamento non indica un termine massimo di conservazione dei dati, ma lascia una libera discrezionalità, potremmo dire, agli singoli stati, dove si richiede appunto che ogni singolo stato, normando all'interno la regolazione di questa, della conservazione dei dati riferiti al casellario giudiziario, dovrebbe indicare un termine massimo per cui questi dati possono essere conservati. La rete di trasmissione poi di questi dati è posta su una trasmissione sicura già utilizzata dalla Commissione europea, quindi un software di sicurezza che viene già utilizzato dalla Commissione europea ed è finanziato dalla Commissione europea, che quindi viene accettato e utilizzato anche nella circolazione transfrontaliera dei dati tramite queste banche dati. Così a prima vista, quindi in linea molto schematica e generica, sembra che almeno dal punto di vista di queste banche dati e di come queste banche dati funzionano, vi sia un funzionamento comunque conforme alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, per cui vi sia una garanzia del diritto alla privacy e una sostanziale conformità, almeno apparente, rispetto alle linee guida che sono state indicate dalla stessa Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che ho ricordato prima, nel caso Marper contro United Kingdom, salvo forse il caso, per quello che ho trattato in questa sede, di ECRIS, per il fatto stesso che non è previsto un termine massimo per la conservazione di questi dati. Se guardiamo poi al testo del programma di Stoccolma e dell'Action Plan 2010-2014, che dovrebbe portare appunto all'attuazione della regolamentazione del programma di Stoccolma, si richiede un incremento della cooperazione di polizia giudiziaria. Viene richiesta un'attuazione di un maggiore scambio di dati e di informazioni tra le autorità di polizia e giudiziaria all'interno dello spazio europeo ed è richiesta un incremento della sicurezza delle tecnologie come sfida, oltre ad un rispetto ovviamente dei principi della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e quindi anche un rispetto della vita privata. Quindi da un lato abbiamo l'action plan che indica la necessità di integrare e implementare un cosiddetto European Exchange Model che dovrebbe essere attuato tra il 2012 e il 2013, almeno secondo la previsione di questo piano di azione per l'attuazione del programma di Stoccolma. D'altro lato abbiamo anche la comunicazione 385 del 2010 della Commissione fatta al Parlamento e al Consiglio europeo, per cui viene stabilita la necessità di creare un sistema di informazione all'interno dello spazio giudiziario europeo che sia un sistema di informazione unico. Quindi guardando a queste finalità essenziali ci si chiede se sia possibile pensare in un futuro prossimo, visto dal punto di vista del piano di azione del programma di Stoccolma, di una gestione delle banche dati europee secondo uno scenario cloud, quindi questo sistema di informazione unico che possa essere gestito in cloud. Possiamo individuare dei pro e dei contro in questo possibile scenario attuabile. Sicuramente i pro sono il fatto che ovunque ci si trovi collocati è possibile sia inserire che accedere ai dati inseriti nelle banche dati europee. Quindi il flusso dei dati e la cooperazione potrebbero essere incrementati, i flussi dei dati potrebbero essere, potremmo dire, quasi immediati e quindi molto rapidi. Da questo punto di vista ci potrebbe essere una bella attuazione dei principi individuati anche dal programma di Stoccolma. D'altro lato però ci sono dei limiti di una gestione cloud, poiché appunto la gestione viene fatta da soggetti terzi, quindi c'è una maggiore difficoltà di controllo e forse una maggiore difficoltà anche nel garantire uno standard di sicurezza che possa essere superiore sia nella conservazione dei dati che poi nel flusso di questi dati a livello transfrontaliero e quindi tra gli stati membri dell'Unione Europea, che è comunque una delle finalità principali anche del programma di Stoccolma. Quindi facendo un bilanciamento tra i pro e contro, secondo il mio personale punto di vista, forse al momento non è ancora possibile pensare ad un'attuazione di uno scenario cloud nella gestione delle banche dati europee, perché secondo il mio personale punto di vista, al momento è necessario uno standard di sicurezza molto più alto di quello che adesso può essere offerto da uno scenario cloud, e ritengo che quindi allo Stato sia forse necessario, così come richiesto anche dal programma di Stoccolma, un incremento degli standard di sicurezza nell'archiviazione, nella raccolta dei dati e nel flusso dei dati transfrontalieri, anche mediante un dialogo più stretto che deve avvenire tra pubblico e privato, perché poi ovviamente sono le società private che potranno implementare delle forme di standard di sicurezza e creare dei software di sicurezza che possono garantire un alto grado di sicurezza sempre maggiore, di modo che possa essere utilizzato poi dai gestori pubblici delle banche dati europee. Grazie.
Uno sforzo veramente, veramente notevole. Tra l'altro sono rimasti assolutamente nei tempi, quindi abbiamo ampio spazio per qualche domanda, se c'è da parte della platea qualche richiesta di domanda o qualche intervento. No, non c'è nessuna domanda. Allora ringrazio nuovamente i relatori e l'intervento di Alessio Pennasilico sarà spostato a domani, non lo vedo in sala, e pregherei quindi Ivetta Agostini e Valerio